Un cervo che ha vissuto in natura è un cervo che risulta più magro, è un cervo che non ha mai visto antibiotici nella sua vita, è una carne che ha molti più sentori di bosco, si sente la resina, si sente proprio i profumi del bosco, c'è una differenza abissale. La carne allevata diventa una carne che non ha la consistenza perché quell'animale non cammina, non fa i chilometri che fa un cervo in natura e quindi è anche un po' più grassa. È anche una carne che ha meno gusto, con la possibilità di avere antibiotici e altre cose all'interno che non fanno bene, ecco.
Wildragù, ricette per una caccia al passo coi tempi. Una serie podcast dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. E come se niente fosse, siamo arrivati al mese di maggio. Significativo per chi caccia, perché in Alto Adige riapre la stagione venatoria selettiva per cervo e capriolo. Noi torniamo a farvi compagnia con il nuovo episodio di questa serie audio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Wildragù vuole fare soprattutto chiarezza, vuole andare a fondo e vuole liberare la caccia dalla polvere che si è depositata sulla scatola che la contiene. Io sono Anita Rossi, giornalista e podcaster. È stato l'amore per boschi, prati e montagne, e per chi ci vive, a portarmi alla caccia. Oggi parliamo molto di sostenibilità, di filiere corte, di rispetto per gli animali. Nei nostri territori alpini la selvaggina fa parte dell'ecosistema. E mangiarla ci mette di fronte a una domanda semplice ma scomoda. Da dove viene davvero la carne che consumiamo? Ne parliamo con uno chef e cacciatore, Alex Salustio. Origini molisane, formazione in Abruzzo, esperienze tra Berlino, Monaco e Sydney, sempre in ristoranti stellati. Un percorso che lo porta a confrontarsi con una cucina internazionale e a trovare il mondo dietro ai fornelli. Dopo anni nella gastronomia internazionale, torna in Alto Adige, anche per la nostalgia delle montagne. Una tappa con Norbert Niederkofler con il progetto Cook the Mountain gli indica una nuova sfida. A Monaco diventa executive chef del primo Italy europeo fuori dall'Italia, gestendo oltre 50 cuochi. 9 anni fa la scelta di fermarsi, di tornare in montagna, crescere i figli lì e costruire una propria brigata e un proprio ambiente di lavoro in Valpasiria.
Qui è scattata proprio una magia. Le montagne un po' più brulle, che ricordano un po' la Nuova Zelanda, un po' la Scozia, sull'alta l'alta Valpasiria. Paesaggi dal Signore degli Anelli, insomma.
Quando ti dico carne di selvaggina, tu a cosa pensi molto spontaneamente?
Cervo. Perché secondo me è il re della selvaggina, cioè già come immagine imponente, è il re del bosco e per me è il re della selvaggina, ecco. È la carne che di gran lunga preferisco cucinare, sia delle ricette
Facci un
che
esempio,
degli
tanto per
animali.
farci venire la collina in bocca.
Qualsiasi esempio, dai brasati alla tartare, una semplice tagliata, qualsiasi cosa si può fare col cervo.
Come ci arrivi tu personalmente alla carne di selvaggina? Poi magari facciamo un discorso un po' più articolato per quello che è il tuo percorso, però nello specifico proprio la carne di selvaggina, tu in cucina quando la incontri?
Allora, noi nelle cucine moderne si cerca di ritornare all'utilizzo della carne di selvaggina. Era stata messa da parte negli ultimi anni, è stata un po' demonizzata, secondo il mio punto di vista, tirata via dai menù per i suoi costi e diciamo per vari motivi. E si sta riscoprendo, grazie a tantissimi chef stellati che la stanno riproponendo sui menù. Sui loro menu a chilometro zero, menu sostenibili, si sta riscoprendo questa grandissima risorsa che è la carne di selvaggina. Adesso è sempre una cosa tipica che ancora purtroppo rimane un po' di nicchia, difficile da trovare sul mercato, nei supermercati o in giro dai negozi. Però per quanto riguarda noi che lavoriamo in gastronomia è facile reperirla, perché comunque sono tantissimi fornitori, sia locali che internazionali, che possono fornire carne di selvaggina.
Tu, quando hai iniziato a cucinarla nella tua cucina?
La carne di selvaggina ha sempre fatto parte della mia cucina. Cioè, io vengo da un piccolo paesino di montagna, a casa mia si è sempre mangiato carne di selvaggina, quindi fa parte della mia cultura. E parte di me, per quello non l'ho mai esclusa dai miei menù. Una piccola parte, poi dipende dai contesti, ecco. Se ci troviamo magari nel periodo che lavorate in Australia, non ci sta. Ecco. Un ristorante sul mare lavoravamo chiaramente molto più il pesce e altri ingredienti, però per dirti adesso che siamo qui in Alto Adige, in altri contesti dove si c'entra la carne di selvaggina, molto volentieri è sempre stata presente nel menù.
E la tua decisione di diventare attivamente cacciatore e di vederle entrambi queste cose, no? La carne di selvaggina sia in cucina, ma anche la passione per la caccia, per l'animale, per la vita in natura.
Io ho un grande rimpianto nella mia vita, purtroppo sono arrivato alla caccia tardissimo.
Ascoltami, tu non hai ancora 40 anni, quindi parliamo di
Quasi, dai,
rimpianti fra
quasi.
qualche annetto.
Però per quanto riguarda la caccia posso dire di avere dei rimpianti, perché comunque la vita da cuoco ha sacrificato un po' le passioni. Il fatto di viaggiare, di trovarmi sempre in città diverse, di lavorare in nazioni diverse. Cioè, non mi ha dato la possibilità di fare un corso di caccia, magari se vivo in Australia o se faccio un periodo in Germania. Quindi mi sono trovato sempre con la voglia di voler cacciare, la voglia di diventare cacciatore, ma non la potevo mai realizzare questo sogno. Adesso che sono fermo da un po' di anni in Alto Adige, alla
Una
fine ci
piccola
sono
chicca,
arrivato tardi, ecco.
una parentesi, insomma, Alex e io abbiamo frequentato lo stesso corso di teoria prima dell'abilitazione alla caccia, quindi ecco la nostra conoscenza. Torniamo al discorso della filiera alimentare. Quando tu come chef acquisti o vuoi acquistare della carne di selvaggina per la tua cucina, come procedi? Cioè com'è che funziona questa filiera?
Ci sono delle strade diverse. Allora, c'è una strada, dipende se bisogna, c'è una strada più semplice dove si può acquistare direttamente dal cacciatore. Chiaramente non quantità esagerate, cioè per esempio io voglio fare una cena, un menù a tema, un menù degustazione dove mi serve un piccolo quantitativo di carne o di selvaggina, vado direttamente dal cacciatore. Il cacciatore può darci la carne, chiaramente per venderci la carne deve essere sottoposta a un controllo fatto dagli agenti sanitari locali, però ha l'autorizzazione massima per uno o due capi. Come funziona più o meno in tutta Italia per quanto riguarda gli ungulati e quindi quantità ristrette. Poi quantità più grandi, per esempio, qua facciamo un menù dove usiamo magari il cervo, cinghiale in quantità più grandi. Chiaro che andiamo sui fornitori più grandi che si devono per forza appoggiare a delle catene di controllo dove la carne deve essere tracciata. Questi fornitori possono appoggiarsi a filiere locali, quindi selvaggina locale, che è la migliore, quella preferibile, oppure di importazione dall'estero. Quella di importazione rischi che ha altre problematiche, magari sulla tracciabilità non è così chiara come un prodotto cacciato in Italia e commercializzato in Italia, ecco.
Parliamo di carni dell'est o anche
Anche
oltreoceano.
oltreoceano, perché comunque la richiesta di carne di selvaggina sta prendendo una bella fetta di mercato. La caccia, secondo il mio punto di vista, essendo così demonizzata, è ancora un passo indietro all'industria alimentare. Loro arrivano sempre prima. L'industria alimentare si è già organizzata con allevamenti di selvaggina. Nuova Zelanda, diciamo che funziona quasi esclusivamente con allevamenti di ovini, cervi e altri animali da selvaggina. Noi abbiamo tantissima carne che arriva da Nuova Zelanda di selvaggina.
Ovvio che preferisci quella cacciata
Locale.
localmente.
La carne di importazione, cioè la carne che sostanzialmente è allevata, ha lo stesso problema della carne allevata. Inizia ad avere bisogno di antibiotici, magari di cure ormonali per far crescere di più e velocemente questi animali. Diciamo la recinzione, la detenzione degli animali, perché lo stesso non hanno più libertà. Diciamo che contro la natura di quello che dovrebbe essere la selvaggina, dovrebbe essere un animale che ha vissuto la sua vita nella natura con un impatto ambientale minimo, quasi nullo, e poi nel momento in cui si ritiene opportuno viene prelevato e quindi la sua carne poi utilizzata nel mercato o nel consumo, nell'autoconsumo, ecco.
Quando parliamo di valore nutrizionale o anche caratteristiche organolettiche, insomma, anche cosa cambia? Cioè, qual è il valore nutrizionale di una carne di cervo che hai cacciato qui?
Cambia tutto. La stessa cosa cambierebbe come magari anche una mucca allevata in un allevamento intensivo che è allo stato brado. Diciamo che un cervo che ha vissuto in natura è un cervo che risulta più magro, quindi una textura della carne molto più compatta e magra. È un cervo che non ha antibiotici, non ha mai visto antibiotici nella sua vita, quindi sotto il punto di vista organolettico è un altro tipo di carne, cioè non è una carne d'allevamento, è una carne che ha molti più sentori di bosco, si sente la resina, si sente proprio i profumi del bosco. Quella è la differenza reale che c'è. Poi magari per qualcuno lo può percepire come è una carne più pungente, più forte, no? Di selvaggina. Ma no, quelli sono proprio i suoi sentori che poi vanno valorizzati con delle ricette che la valorizzano. Però c'è una differenza abissale. Cioè la carne allevata diventa una carne che non ha la consistenza, perché quell'animale non cammina, non fa i chilometri che fa un cervo in natura e quindi è anche un po' più grassa, è anche una carne che ha meno gusto, è assolutamente con la possibilità di avere antibiotici e altre cose all'interno che non fanno bene, ecco.
Tornando all'ideale, il camoscio o il capriolo, il cervo che viene cacciato qui, quando ti arriva la carne da cucinare, tu come li pensi gli abbinamenti? Proprio sapendo anche di come vivono questi animali e quali sono le loro specificità?
Allora, io ragiono in un modo ampio quando creo il menù. Vado a cercare di abbinare ogni carne, diciamo, al territorio, anche perché normalmente si dice quello che sta insieme in natura sta bene anche nel piatto.
Faccio un esempio.
Il cervo viene nel bosco, molto facilmente lo si può abbinare a dei funghi, cioè la selvaggina è spesso abbinata a funghi o a finferli o porcini o cose che si trovano nel bosco, no? Dopo si va a lavorare su altre cose, tipo l'acidità, prodotti acidi stanno molto bene con la selvaggina, quindi crauti rossi, sono spesso i mirtilli rossi, i lamponi, il frutto acido sta molto,
cioè qualcosa di astringente.
Sì, sta molto bene con la selvaggina, che è una selvaggina, una carne diciamo un po' più dolce, un po' dolciastra. Si può abbinare anche per affinità, quindi qualcosa dolce. E quindi si può fare con l'arancia, con la mela, con la pesca. La selvaggina sta molto bene anche con la frutta. Quindi non per contrasto, come l'acido, ma per affinità. Poi cerchi di abbinarci anche magari l'erba, giusta, l'erbetta. Spezie che vanno a esaltare questo aspetto selvatico della selvaggina, della carne, no? Quindi le bacche di ginepro, il rosmarino, il timo, un po' di marinatura aiutano ad esaltare la carne di selvaggina. Io sono un po' contro le marinature. Se tu guardi le ricette di selvaggina, tutte prevedono una marinatura. In vino 12 ore, 24 ore. Secondo me si va a togliere tantissimo gusto e a modificare il gusto della carne. Ci sono ricette che lo richiedono. E per
tipo?
Me va benissimo, tipo delle cotture lunghe, dei brasati, o magari dei pezzi di carne davvero intensi, degli animali davvero intensi, allora ci sta la marinatura. Ma sono altri animali, ma così delicati, che è da evitare assolutamente una marinatura. Cioè, meno si cucina, meno si tocca, meno si mettono aromi, e meglio è. Quando parlo di cucina con amici cacciatori è sempre complicato, sai, se ho procedure lunghe, marinature di 2 giorni e poi si mette a cucinare. Poi, insomma, bisogna prendersi le ferie per fare un arrosto quando si parla di cucina selvaggina, no? E secondo me sono tantissime ricette col bagaglio culturale che ho da cuoco, si possono fare altre ricette più facili.
Come si
Cioè,
chiamerà questo canale?
il canale si chiamerà Hunt and Cook, dove ci saranno video dedicati alla caccia, alla ricerca degli animali e video dedicati alla cucina, sugli abbinamenti. Il vino, siamo in Italia, è il paese del vino, cioè vuoi non abbinare un vino, certo, ogni regione ha i suoi ottimi vini e io direi se ti trovi in Toscana, mangi un cinghiale, abbinaci un bel rosso toscano, se siamo in Alto Adige, un bel vino rosso dell'Alto Adige. Se parliamo di selvaggina magari un po' più delicata, tipo anatra o altre cose un po' più delicatine, ok, ci sta bene anche un bianco, un rosé o qualcos'altro.
Cosa c'è da tener conto nel cucinare questa carne più magra del solito?
Ecco, il rischio che si può incorrere, il rischio più banale, è quello di cucinarla troppo e di farla diventare una sola di scarpe. Quello succede proprio 100%, perché come dicevo prima, alcuni tagli, tipo dei tagli nobili come il carré, magari, come il filetto, come alcune parti della coscia, meno si toccano, meno si marinano, meno si cucinano e meglio è. Giusto una rosolatina, una scottatina, lasciati rosa. Raggiungiamo magari al cuore 50-55, un po' rosé, senza eccedere nelle cotture, diciamo che abbiamo un risultato sempre eccellente. Poi ci sono dettagli, tipo dettagli di spalla, dettagli di coscia bassi, sai, tipo gli stinchetti, gli ossobuchi, quelle robe lì, che richiedono magari cotture un po' più lunghe, tipo brasati, no? Allora lì sono a favore delle marinature. Sempre delicate, non eccessive, magari non 12 ore, 24, magari 3, 6 ore, ecco, con un buon vino che non rovina il gusto della carne. E poi si procede a delle cotture un po' più lente, un po' più cioè, comunque devono cucinare, ma delicatamente, non deve essere una cottura aggressiva. Cotture un po' più lunghe che vanno un po' a sciogliere la cartilagine, questo tessuto connettivo che ha bisogno di una cottura lunga per diventare morbido, per sciogliersi, per rilasciare i gusti nella salsa e poi è uno spettacolo. Se si invertono le parti, tipo prendiamo una parte, un taglio nobile, ci facciamo un brasato, anche dopo 4 ore rimarrà sempre duro, un carré rimarrà durissimo. Invece se prendiamo una parte che è meno nobile e cerchiamo di farla rosé, vuoi o non vuoi, rimane sempre duro lo stesso perché non abbiamo dato il tempo a quella carne, quel tessuto connettivo di ammorbidirsi. Quindi diciamo che l'animale si può usare tutto, no? E si deve usare tutto. Questa è un po' la filosofia che uso per tutti gli animali in cucina, non solo per la selvaggina. Cercare di davvero di usare tutte le parti animali, perché la mucca non è fatta solo di filetti e di entrecot e di ribeye, ma c'è anche tantissime altre parti buonissime e nobilissime. Se non altro anche il quinto quarto che sta tornando di moda alla grande, quindi trippe, intestini, fegato, no? Tutte le interiora che sono buonissime, soprattutto una selvaggina, perché una selvaggina. Un fegato di selvaggina rispetto a un fegato di un bovino magari allevato è puro, non voglio premere sul fatto di antibiotici, ma è così. Cioè il fegato è il nostro filtro del sangue, tutto passa di lì, no? E quindi un fegato che ha vissuto in natura, ha mangiato tutte le cose naturali, non ha mai visto prodotti chimici, è senz'altro un fegato di altissima qualità. Quindi cercare di utilizzare un po' tutto gli animali, soprattutto una selvaggina perché è preziosissima, ecco.
Ascolta, quando vai a caccia, macelli tu,
Sì.
frolli tu.
Durante il corso tutti i cacciatori vengono ben addestrati a lavorare la carne. Questa è una cosa che soprattutto in Alto Adige viene molto pressata e premuta come punto rispetto perché vedo altri cacciatori in altre regioni, perché adesso mi è capitato già di cacciare un po' in altre regioni, non ci tengono così tanto un po' al fatto di pulire subito l'animale, magari si trascura un attimo, dice ok, finiamo un attimo la battuta, poi puliamo l'animale.
Cioè l'eviscerazione?
Sì, l'eviscerazione, perché magari in battuta in corso preferiscono finire la battuta, l'azione, però l'azione può durare anche 2-3 ore e quello è una cosa che io non accetto, ecco. Tutti i calciatori in Alto Adige sanno che dal momento in cui viene abbattuta la preda deve essere subito, il prima possibile, eviscerata, raffreddata, quindi aperta, lasciata prendere un po' di freddo e portata subito in un centro dove c'è una cella per la frullatura, no? Per farla raffreddare il più velocemente possibile. Dipende da un po' dagli ungulati e ungulati. Se il cinghiale abbiamo bisogno di mandarlo in certificazione, no? Per la trichinella. Quindi si prende un pezzo di diaframma e si manda alla ASL per il controllo. Per quanto riguarda il cervo, il capriolo, ci si affida un po' alle nostre conoscenze o magari un esperto che ci dice, guarda, controlla il fegato, controlla gli organi che sono a posto e che non presentano segni di malattie conosciute, ecco. La macerazione poi la faccio io. Si aspetta qualche giorno, io preferisco sempre aspettare 4-5 giorni per far davvero riposare la carne, per farla frullare meglio. Quello è anche un passaggio molto importante per avere una carne di qualità, riposare col pelo. E dopo 4-5 giorni si procede a scuoiarlo, a pulirlo, depezzarlo. Qualche parte la usa subito, la può consumare subito, la può avere ancora sotto vuoto per qualche giorno. La frullatura continua anche sotto vuoto. La carne diventa morbida. Sono due tipi di frullatura. C'è una frullatura dove si fa a secco, dry age. Una frullatura che si fa in umido, wet age. Una volta messa sotto vuoto la carne, continua il processo di frullatura, anche nel frigo. E poi richiede comunque, se uno la tiene nel frigo, ogni tot va cambiato il sacchetto, perché comunque rilascia la sua acqua e poi rischia che puzza. Quindi se uno decide di frullarla in quel modo, va benissimo, perché magari non ha a disposizione una cella, allora ha bisogno di spezzarlo subito, lo mette sotto vuoto e ogni 3-4 giorni ricambia il sacchetto e lo fa frullare praticamente sotto vuoto.
Ci sarebbe poi da aggiungere anche la questione che comunque anche ogni cacciatore, ogni cacciatrice deve valutare prima dell'abbattimento anche l'animale, no? Se è il caso o no, o se è sano o no, e poi la questione dell'eviscerazione e anche del trasporto della carcassa. Torniamo per ultimo a un discorso al quale so che tieni molto, sia come chef che come cacciatore. La questione della sostenibilità, proprio quando parlavamo anche di utilizzare tutto o possibilmente tutto. Sì. Non abbiamo parlato ancora della questione salute.
Perché è una carne che non viene da allevamenti intensivi o allevamenti in generale, perché può essere anche un allevamento non intensivo, ma comunque è un posto dove ci sono più animali e quindi vanno vaccinati. Magari è un animale che ha avuto una cura ormonale per farlo crescere veloce, mangimi dove ci sono questi ormoni della crescita, no? Per far crescere subito polli, bestiame, perché l'industria non ha tempo di aspettare. Quello che troviamo adesso nei supermercati sarebbe proprio da evitare. Adesso io non voglio fare il demone della situazione, ma in un mondo dove tutto diventa cibo industriale, cibo processato, c'è bisogno di ritornare al contadino e all'allevatore locale, ma estremo bisogno, per qualsiasi cosa. E tra questi c'è anche il cacciatore. Io quello che sto facendo come scelta personale è cercare di trovare contadini magari locali, come facciamo anche nel ristorante, no? Non solo per una questione di sostenibilità, anche per una questione di salute. Cioè lavorare con prodotti che sono coltivati qui, che sono, sappiamo che rispettano una stagionalità, che non vengono da serre, non vengono da, come dire, produzione intensiva dove si usano farmaci e cose così per aumentare la produzione e finire di distruggere il terreno, ecco. Questo è un tema delicatissimo. Spesso si pensa che i vegetariani sono più sostenibili di chi mangia carne. Non è vero. Non è vero. È vero sotto il punto di vista, se tu mi dici ok, io consumo verdure e tu consumi carne d'allevamento, vero, ma se tu consumi verdure, facciamo l'esempio di un semplice avocado, ok, che è la base di tutte queste diete vegane, l'avocado ha un impatto ambientale 10 volte superiore a un cervo. Un avocado viene dal Messico o dal Cile, se va bene, Quindi si fa già tutto il viaggio in mare o via aerea, perché chiaramente li vogliamo belli maturi, quindi via aerea. Se li vogliamo un po' meno gusse, vengono via mare, quindi vengono raccolti acerbi. Per creare un avocado,
Acqua.
secondo gli studi, ci vogliono tra i 1000 e i 2000 litri di acqua. Un cervo non ha nessun impatto sull'acqua, perché trova l'acqua in natura, no? Loro, per mettere l'acqua nelle coltivazioni in Messico, per diciamo in Cina, per prendere l'acqua la tolgono agli ecosistemi. Quindi si va a distruggere l'ecosistema. Per creare una piantagione di avocadi bisogna deforestare, quindi si procede con la deforestazione. Diciamo che l'impatto ambientale di un avocado è molto superiore rispetto all'impatto ambientale di carne di selvaggina.
Adesso
Questo
no, lo stesso non varrà magari per lo zucchino, la carota.
no, non vale per tutto. Ti sto dicendo un avocado che i vegani è Santo Graal, ecco. Ma
Una via di mezzo
comunque,
magari non
esatto.
sarebbe male.
La caccia, mi sembra un articolo di un mesetto fa, incide sulla biodiversità per lo 0,66%, sull'impatto ambientale dello 0,66%. Molto meno dell'agricoltura, che incide molto di più con la deforestazione, con l'impatto idrico e con tutto l'impoverimento del suolo rispetto alla caccia, no? E questa
D'accordissimo,
è una cosa.
l'unico dubbio che mi viene in tutto questo è che quanti cacciatori abbiamo e non possiamo sfamare tutta la popolazione con carne di selvaggina, più una
Certo,
questione di
ma per quello
quantità.
poi ci viene incontro anche l'agricoltura sostenibile. Noi stiamo sempre paragonando agricoltura intensiva, allevamento intensivo, che sono il male della società. Noi dobbiamo ritornare, come dicevo prima, mi riaggancio a quello che dicevamo prima, al contadino, all'allevatore e al cacciatore. Cioè il contadino che segue la stagionalità dei prodotti, che fa girare i campi, che magari usa tecniche di coltura mista che fanno bene al suolo, che lo arricchiscono, che non lo impoveriscono. Il contadino che con il suo allevare, quindi mantenere i prati, mantenere l'ambiente, aiuta l'ecosistema anche della selvaggina e tutta la biodiversità. Non dimentichiamo, magari in Italia, no? Questo l'agricoltura intensiva, quindi il togliere terreno agli animali. Anche magari da una semplice siepe, no? Prima i contadini con il lavoro a mano e tutto creavano delle recinzioni di semplice siepe, e era pieno di uccellini e l'ecosistema per gli uccelli. Gli uccelli sono diminuiti negli ultimi 20 anni, ma non per la caccia. Cioè, quello che ci fanno sempre credere, la caccia, la caccia, la caccia sta distruggendo la biodiversità, ma non è tutto il
Sono gli
resto, gli
ecosistemi che vanno
ecosistemi che
svanendo.
vanno svenendo, perché se noi li togliamo, forse la maggior parte delle persone non sa che il paesaggio dell'Alto Adige è artificiale, non è un paesaggio reale. I prati sono creati dall'uomo. Se l'uomo da domani non lavorasse più, nel giro di 10 anni sarebbe tutto bosco, un disastro per l'ecosistema. Cioè, sarebbe il ritorno di magari animali che stanno bene nel bosco, ma l'estinzione di animali che hanno bisogno del prato o del confine tra bosco e prato. La cosa che penso io è che c'è tanta disinformazione da una parte e dall'altra. Si cerca sempre lo scontro tra i cacciatori e sostenitori contro la caccia, ma non si vanno a vedere poi le realtà delle cose, no? La realtà delle cose è questa, che la caccia, noi siamo uomini, siamo sempre stati cacciatori, è sempre stata una base di sostentamento per l'uomo, la caccia, e l'uomo contribuisce tantissimo sugli ecosistemi, quindi sugli ambienti di questi animali, però con l'allevamento intensivo, magari con l'agricoltura intensiva, stiamo facendo del male, questo è vero. Io non vedo l'ora quando riparte la stagione di caccia, ma non per la caccia di per sé, perché, come lo dico sempre a tutti, la caccia per me è 99% delle volte uscire e non tornare con la preda a casa, con l'animale abbattuto, uscire, godermi la natura, guardare gli animali, che cosa bellissima, perché abbiamo la possibilità proprio di guardarli durante tutta la fase della loro vita, no? Anche adesso che è chiusa la caccia, noi cacciatori usciamo. Guardarli nel periodo degli amori, guardare il corteggiamento, è tutto bellissimo. Quindi per me la caccia è tutto l'anno, cioè non sarebbe proprio un inizio della stagione vero e proprio. L'inizio della stagione per noi è che magari puoi portare l'arma. non è che cambia molto, perché un cacciatore vero esce praticamente tutto l'anno. Usciamo per fare magari censimenti, usciamo adesso prima che apre la caccia al camogio per portare il sale, quando riaprono i pascoli. L'anno scorso è stato bellissimo, abbiamo partecipato con altri cacciatori a portare il sale su in montagna. Bella fatica, però si fa questo e altro per gli animali, ecco. Diciamo che essere cacciatore vuol dire vivere la montagna in Alto Adige, godere di quello che la natura ci offre e apprezzare il bello, davvero il bello che c'è nel vivere tutta questa situazione. E poi magari la parte, l'1%, diciamo che la parte brutale, quella dove si fa il prelievo, e apprezzarne poi al massimo quando si cucina, perché dopo tutta la fatica che si fa per riportare a casa magari un capriolo, poi uno ne apprezza tantissimo quando lo apprezza tantissimo quando lo cucina, ecco.
Wildragù. Dove i pregiudizi finiscono in padella e la caccia nel mirino giusto. Abbiamo parlato di cucina e di caccia, ma la domanda resta: la carne di selvaggina è davvero più sana? Spostiamo quindi lo sguardo sull'aspetto nutrizionale e medico. Lo facciamo con Christian Tuile, medico a Bolzano, attivo nell'ambito della medicina integrata. Dopo gli studi tra Innsbruck, Vienna, Maastricht e Bologna, ha lavorato a lungo all'ospedale di Merano, dove ha diretto l'area di medicina complementare. Oggi si occupa in particolare di nutrizione, prevenzione e medicina molecolare.
La selvaggina ha la reputazione di essere una carne davvero salutare. È vero questo? E se è vero, perché?
Beh, sicuramente la carne selvaggina è considerata da secoli un alimento particolarmente pregiato. Questo proviene naturalmente anche da una condizione che è particolare per gli animali. Si muovono tanto e vivono liberi in natura. Questo è sicuramente il fatto principale.
La grande differenza.
Sì.
Per quello che riguarda invece il fatto di avere una carne magra, con meno rapporto calorico, sì, meno grassi, ci sono anche altri fattori che la rendono una carne davvero pregiata?
Sì, direi ci sono tantissimi fattori. Io prima di tutto direi anche sui grassi, anche se è molto magra, ma la composizione dei grassi è interessante perché contiene tanto omega 3, e questi grassi sono importanti perché aiutano il cuore, fanno bene naturalmente anche alla circolazione e soprattutto ci aiutano anche nel senso di proteggere un po' i nostri vasi. Abbiamo un basso contenuto di grassi, basso contenuto di calorie, naturalmente questo va bene per ogni dieta, chiaro, però i grassi che contiene sono veramente dei grassi particolarmente importanti, come l'omega 3. L'omega 3 è antinfiammatorio e protegge il nostro cuore, la circolazione, ci fa molto bene. Poi naturalmente andiamo a vedere un secondo punto, è ricco di proteine, e queste proteine sono direi anche importanti perché ci danno una leggera digeribilità, e questo significa che le proteine che prendiamo in questo momento ci aiutano tantissimo per i muscoli, per la nostra immunità, ci aiutano tanto anche per guarire, per esempio, di ferite. Queste proteine che contiene soprattutto la selvaggina sono uniche.
E per quello che riguarda invece l'apporto di minerali, mangiando carne di,
sì,
selvaggina?
Dobbiamo dire che la selvaggina è ricca di ferro, forse la carne più ricca di ferro che abbiamo a disposizione, e questo chiaramente soprattutto per le donne è molto importante, perché con una o due porzioni alla settimana siamo in grado di coprire il nostro fabbisogno. D'altra parte c'è anche lo zinco, che è importante per il sistema immunitario, il selenio, che sicuramente da noi è ancora più importante perché i terreni non contengono tanto selenio, siamo poveri di selenio nella verdura e nelle salate. Selenio è importante anche lui come sostanza minerale che ci aiuta a rinforzare la nostra immunità. La vitamina B, che contiene naturalmente quella che è la cosa più importante, è la vitamina B12, l'acido folico e soprattutto la vitamina B3. La B3 è interessante perché è praticamente una parte del nostro metabolismo, il nostro metabolismo che poi in questo senso viene accelerato e ci dà anche un po' il sostegno di avere più energia a disposizione. Per quello è ideale questa carne per gli sportivi.
Quindi anche proprio per i cacciatori stessi.
Sì, per i cacciatori e dobbiamo dire per tutti noi, perché è la carne probabilmente più sana che abbiamo.
Allora, ci sono tanti miti, tante dicerie. Alcune persone pensano che la carne di selvaggina contenga molto piombo, proprio perché proviene dalle munizioni, insomma. O per esempio che la carne di cinghiale sia radioattiva proprio per la dieta dei cinghiali, che mangiano soprattutto anche o amano molto mangiare funghi. Cosa dire?
Beh, un po' di verità c'è, nel senso che chiaramente un po' di piombo con la munizione si può anche trovare nella carne selvaggina, però bisogna dire, se noi la trattiamo bene e si taglia via largamente dove c'è il canale del tiro, allora in questo momento abbiamo tagliato via tutto quello che potrebbe essere danneggioso per la nostra salute. E dobbiamo anche dire che dipende sempre dalla quantità di quanto si mangia di questa carne. Poi, cosa riguarda i cinghiali, dobbiamo dire che questo era anni fa un grande problema, che ai giorni di oggi però non si trova più.
Cioè tutta la questione Chernobyl,
sì,
per esempio?
Sì, la questione Chernobyl era un problema, era veramente un grande problema per questi animali. Sicuramente hanno avuto un certo periodo dove siamo riusciti a trovare un po' di radioattività anche nella carne del cinghiale. Però adesso devo dire che negli ultimi anni questo non si trova più e si può mangiare tranquillamente. C'è poi un'altra discussione: il cinghiale sicuramente non è uguale nella valutazione del capriolo o del cervo. È molto più grasso perché chiaramente anche mangia di tutto.
Sì, e poi c'è anche il problema della trichinellosi, ma quello
sì, anche
in Alto Adige
non
cacciamo cinghiale,
no,
quindi
no.
Ci riguarda fino a un certo
sì,
punto.
Forse ci riguarda se andiamo a cacciare da altre parti e non siamo prudenti.
Rimanendo sull'ambito della sicurezza, per quello che riguarda il punto di vista igienico, come salvaguardarsi?
Allora, io penso che la cosa più importante è sempre la catena del freddo, e questo secondo me deve essere rispettata. Se noi rispettiamo questo, abbiamo la carne più buona e più sana che c'è. Se invece non riusciamo a rispettare questa catena del freddo, allora il problema diventa naturalmente che la carne inizia, tramite i batteri, a cambiare gusto, colore e soprattutto anche qualità.
Questo anche per quello che riguarda appunto proprio il trasporto dal
sì.
bosco o dalla montagna
fino
alla cella frigorifera.
Dobbiamo essere veloci, dobbiamo accelerare al massimo.
Ultima questione: il suo rapporto personale con la caccia. Sappiamo che lei è un cacciatore attivo.
Sì, a Meltina.
Lei è medico, ha famiglia, il fattore tempo sicuramente non agevola moltissimo. Però come ci è arrivato proprio come percorso?
Beh, sicuramente è partito tutto dalla tradizione della nostra famiglia, no? Dove già mio papà e mio nonno e mio bisnonno erano cacciatori. Io sono cresciuto in questo ambito, però devo dire che non era quello che mi aveva convinto. Mi aveva sempre la mia idea di essere consapevole di quello che mangio Ho anche cercato di risolvere il problema della carne perché non volevo comprarla, no? Allora ho cercato, io non sono un cacciatore che adesso guarda solo i trofei e basta, io guardo soprattutto di cacciare per motivi anche di alimentazione. A me piace la carne di selvaggina e piace a tutta la mia famiglia. Le mie ragazze e il mio figlio sono cresciute così, hanno preso questo vizio da parte mia.
Cioè sono cacciatori anche loro?
Mio figlio è già cacciatore e gli altri stanno adesso preparando si stanno preparando, io sono ancora troppo giovane, però si stanno preparando per l'esame.
Questo podcast è stato realizzato con il gentile sostegno di Swarovski Optik. La carne di selvaggina ci costringe a essere onesti con noi stessi, con quello che mangiamo e con le storie che ci raccontiamo sul cibo. Forse non è la scelta più comoda, ma proprio per questo vale la pena guardarla da vicino. Con questo pensiero ti saluto e ti auguro un mese di maggio fatto di equilibrio, rispetto e nuovi sguardi sul nostro rapporto con l'ambiente. Ci risentiamo il primo giovedì di giugno. Tutte le puntate del podcast puoi naturalmente riascoltarle sulla homepage dell'Associazione Cacciatori Alto Adige all'indirizzo www.jagdverband.it, così come sul nostro canale YouTube. Il brano musicale utilizzato nella nostra serie è scritto ed eseguito da David Frank.